E allora sono le 8:15, siete collegati sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo per cominciare la rassegna stampa. Intanto vi ricordo gli appuntamenti della giornata. Alle 11 ci sarà lo spazio delle comunicazioni con gli appuntamenti della settimana. Alle ore 15 normale follia. E alle ore 16:15 latinoamericana. E ancora dopo 17:30 impatto, voci contro le nocività. E alle ore 20 entropia massima. E se ci volete contattare, il numero è lo 06 49 17 50. E invece il sito web è www.ondarossa.info, dove potete trovare gli approfondimenti che vengono fatti durante la settimana. E seguire la diretta se non vi trovate nei pressi di Roma o Lazio. E ancora per scriverci l'email ondarossa@ondarossa.info. E allora cominciamo questa rassegna stampa, lo cominciamo a fare dalle prime pagine e comincerei da quelle della Repubblica per vedere un po' di che cosa si parla. Molte delle prime pagine, gran parte delle prime pagine è dedicata a politica interna, a questioni di governo. E la Repubblica apre con un titolo alto: riforme, destra spaccata, Salvini rilancia l'autonomia regionale differenziata, sarà realtà entro il 2023, ma Meloni dà precedenza al presidenzialismo, anche Forza Italia frena sul progetto di Calderoli, il Sud non va penalizzato, i benzinai verso lo sciopero per il decreto carburanti. E l'Italia ha solo 2 mesi per cambiare il PNRR e mette sul piatto il MES. Questo è il titolo alto della Repubblica. E c'è il commento di Saia, Sales, patriottismo e piccole patrie. Salvini ha ribadito di fretta che la Lega ha ribadito la fretta che la Lega ha di approvare l'autonomia differenziata per le regioni che ne hanno fatto richiesta, massimo entro un anno. Ma Gianfranco Fini, interpretando il pensiero di Fratelli d'Italia, ha consigliato di non avere fretta su riforme che rischiano di spaccare il paese. E, le immagini principali invece sono dedicate all'estero e a due questioni, cioè a una questione, quella appunto del cambiamento climatico. La prima immagine è dedicata appunto all'arresto di Greta Thunberg e la mobilitazione appunto che ci sta all'Userat in Germania, una mobilitazione contro appunto uno smantellamento di un villaggio per farci una fabbrica di carbone, trovarci un giacimento di carbone. E, blitz della polizia portata via Greta. E sulla destra invece l'altra immagine è dedicata al raid di Milano di ultima generazione. E cioè che chiamano così il raid di Milano di ultima generazione. Catlan benedice il dito imbrattato, perché appunto ieri c'è stata un'altra azione di ultima generazione che è stato imbrattato, poi in realtà non il dito ma in realtà la struttura sottostante al dito. E questa è sicuramente una notizia che dopo approfondiremo. Sulla destra invece ci sono delle notizie date dagli esteri, la spalla destra guarda un po' all'estero, Nigeria, parroco bruciato vivo dagli islamisti, lo hanno bruciato vivo nella chiesa di San Pietro e Paolo di Kafin-Koro, di diocesi di Minna, nello stato di Paikoro in Nigeria. E ancora sotto invece un'altra notizia riguarda il Covid, la Cina ora ammettete 60.000 morti da 37 a quasi 60.000, per la prima volta Pechino fornisce i numeri sui morti e prosegue a pagina 11. E con questo direi che per le... sulla sinistra ancora di Francesco Merlo e l'epopea nera del pentito Rocca. E con questo direi che per la prima pagina del quotidiano di Scalfari ci siamo. Andrei a vedere quella che è invece del Corriere della Sera, che se sulla destra dedica un riquadro abbastanza grande per questioni di governo, politica interna, Berlusconi Meloni prova di tregua dopo la tensione, Tajani noi leali, Salvini autonomia nel 2023. Sulla sinistra invece vi è un'immagine abbastanza grande, rettangolare, che si sviluppa in verticale, che è dedicata invece ovviamente alla guerra in Ucraina. Missili sui civili in Ucraina, Mosca, obiettivi raggiunti. C'è l'immagine appunto di Dnipro di un bombardamento di un edificio. Sulla sinistra invece l'editoriale di Massimo Goggi, l'American First di Biden, e in realtà per la prima pagina del Corriere è finita, perché prenderei invece quella della Stampa la pagina della Stampa, che apre anch'essa con con la questione del governo, però su un altro fronte, quello del MES. Meloni cede, via libera al MES, un'intervista a Renzi. Intervista a Renzi, il governo non supera il 2024. I benzinai alzano la tensione, sciopero ancora possibile. Sulla sinistra invece l'analisi di Massimo Cacciari, così la politica ha fatto a pezzi lo Stato sociale, e invece sotto al titolo principale dedicato appunto al MES, nell'industria 60.000 posti a rischio, la buona notizia pur in un quadro di crisi generalizzata è che il numero di lavoratori coinvolti dalle crisi nel settore metalmeccanico nel secondo semestre del 2022 è calato di 100.000 unità. Quella cattiva, segnala l'ultimo report della FIM-CISL che la Stampa è in grado di anticipare, è che però tutte le vertenze storiche restano irrisolte. Nei mesi trascorsi i lavoratori coinvolti sono infatti passati da 70.867 di giugno ai 60.727 di fine 2022, un problema che riguarda da nord a sud. Le immagini principali anche qui in realtà sono dedicate a questioni che vengono da fuori, o meglio riprendono, questa qui riprende la stessa immagine della Repubblica, dell'arresto di Greta Thunberg, che è stata appunto fermata e allontanata da questa manifestazione, e titola "Chi ha paura di Greta". Subito sotto invece c'è un'immagine dedicata alle donne in Afghanistan, la notte delle afghane, si parla appunto della repressione dei talebani. Poi un riquadro dedicato appunto a Matteo Salvini, scontro sull'autonomia, la riforma può sfasciare il sistema sanitario. Per Matteo Salvini l'autonomia differenziata sarà realtà entro il 2023, rilancia la riforma presentata da Roberto Calderoli e non fa certo un regalo di compleanno a Giorgia Meloni. Giusto sabato la Premier si è lamentata di chi prova a mettere i bastoni tra le ruote al governo, non solo dall'opposizione. L'autonomia più che un bastone è un tronco massiccio. E sulla spalla destra invece c'è una notizia, una notizia che riguarda l'ergastolo ostativo. Io, giudice degli scarti, vi spiego perché l'ergastolo ostativo non serve a nessuno. Marco Puglia vive con il suo compagno Carmine a Secondigliano, periferia di Napoli, dove è nato e da dove non se n'è mai voluto andare. Da qui ogni giorno si infila in macchina per 45 minuti fino a Santa Maria Capua Vetere, Carinola, Rienzo, ed entra in carcere. E fa il giudice in prossimità, quindi insomma dovrebbe essere un'intervista o un articolo a questo giudice. Poi sotto l'ennesima storia di femminicidi e di patriarcato. Martina ammazzata anche dalla nostra eterna indifferenza, c'è l'indifferenza dello Stato per questa strage di Martina, 35 anni, avvocatessa, ma poi c'è l'indifferenza dei singoli, di chi non vuole vedere, preferisce non occuparsene o comunque si ostina a sottovalutare, e prosegue a pagina 19. Con questo la prima pagina del Messaggero l'abbiamo vista. Andrei a vedere ancora quella del Messaggero, della Stampa abbiamo visto, andrei a vedere quella del Messaggero. E, il Messaggero che apre anch'esso con politica interna, PNRR, i progetti impossibili, dagli ecotrattori ai treni a idrogeno, bandi deserti, l'Italia chiederà la revisione del piano, e Lollobrigida, dall'Europa richieste ideologiche, ci sono altre opere più utili da realizzare. Ok, subito sotto invece ci sono subito due box e PA all'area fantasma dai super esperti, bandi non partono, assunzioni ferme, pubblica amministrazione, il caso dei super esperti, concorsi e assunzioni ferme, la cosiddetta quarta area, nessuna amministrazione ha ancora creato l'area per le professionalità alte, serve ad accogliere i tecnici del recovery, ma senza l'ok dei sindacati non può partire. E l'altro invece, sanità, posti di polizia antiviolenza, si comincia dagli ospedali, e questa appunto è un'altra notizia che nell'ultima settimana ha coinvolto i quotidiani a seguito appunto dell'aggressione, se non mi sbaglio era l'ospedale del pronto soccorso di Milano, e quindi appunto si parla di dei presidi di polizia per risolvere appunto queste violenze. Dopo sicuramente anche questo lo approfondiremo. Ancora sotto un altro box che riguarda Salvini e la Lega e appunto l'autonomia, che abbiamo visto in realtà è un tema che questa mattina che in realtà Salvini è da un po' nelle ultime settimane che sul quale pone l'attenzione. Attenzione, Salvini, tempi stretti per l'autonomia, cautela di Meloni, leader reghista, la riforma entro il 2023, ma il premier, faccio ciò che è giusto per il paese. E quindi insomma ovviamente questo è un tema di scontro. Poi la spalla sinistra, la dialettica nel governo che illude l'opposizione, l'editoriale che prosegue a pagina 16 di Alessandro Campi, mentre le ultime due questioni che riporterei sono in fondo a destra, rabbia, condanna a morte per un tweet. E nel mirino è un professore dissidente, si può essere giustiziati per l'uso di social come Twitter o Facebook in Arabia Saudita, sì, ed è l'accusa alla quale deve rispondere, per la quale una giuria sta decidendo se comminare la pena capitale a Awad al-Karni, un professore di diritto e predicatore 65enne incarcerato nel 2017 in un giro di vite contro il dissenso mediatico ordinato dal principe uomo forte del regno che si candida a ospitare l'Expo 2030 in concorrenza diretta con Roma e l'Italia, Mohammed bin Salman. Solo lo scorso anno sono state eseguite 82 pene capitali. E l'altra notizia è quella che appunto abbiamo riportato anche della Stampa, del femminicidio che c'è stato a Roma, ed è Martina, la telefonata al 112, i ristoratori e noi a sua difesa. E con questo il Messaggero e anche lo abbiamo visto, e concluderei questa carrellata di prime pagine con Il Fatto Quotidiano. Allora, Il Fatto Quotidiano dedica il titolo alto, solo un italiano su quattro promuove Meloni, finita la luna di miele, e quindi appunto dedica allo scontro interno sulle regioni, sul MES e quant'altro. E sopra in realtà Ci sono due box quando i servizi di Rabat puntavano sul TG1 di Minzolini, e ancora il PM del caso Qatar, la politica corrotta distrugge l'Europa. E poi sulla destra ancora c'è un altro box dedicato invece appunto al lavoro. Ecco come i salari stanno pagando la crisi dei prezzi, stipendi salati molto meno dell'inflazione, ma le banche centrali temono aumenti e insistono nella stretta anche se il picco è alle spalle. Ora c'è un'anomalia italiana. Sulla destra, come siamo abituati a vedere, ovviamente sulla spalla destra c'è l'editoriale di Marco Travaglio, che si intitola "Ma mi faccia il piacere", e sulla sinistra invece, sulla spalla sinistra, vi sono quattro riquadri. E stasera al report Wikipedia il lato oscuro fra soldi e manipolazioni. Ancora sotto i satrapi politici hanno catturato partiti e regioni. Poi Almirante, l'MSI e quelle bombe del neofascismo, che prosegue a pagina 17, e poi ancora un referendum a Firenze contro l'hotel selvaggio. E con questo direi che le prime pagine le abbiamo visto un po' di che si parla questa mattina. Si parla molto di politica interna, ma insomma anche nei quotidiani principali è stata ripresa l'arresto di ieri, o l'allontanamento, insomma il fermo che c'è stato ieri in Germania durante la manifestazione di Greta Thunberg, e anche l'azione che c'è stata a Milano, sempre sul tema del cambiamento climatico, che c'è stata a Milano e di Ultima Generazione nell'opera di Cattelan, quella nota del dito medio. Queste sono più o meno le notizie che riportano tutti i quotidiani. 8:32, io mi fermerei un attimo e poi andiamo a entrare nel merito di questi giornali.
Fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti. Signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino. Piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no? Dai, se gente che si sbriga, ti andiamo.
Se passa tua mon amour, ma viene me. Ne m'abbandone vanta, anche si incazzi di te. Se passa tua mon amour, ma viene me. M'abbandono e panto anche sui cattivi te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori repi, piantino come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane in cassetta e sotto libero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovo, sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui lobby, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tua buona murma viene me, e m'abbandono e panto anche sui cattivi te. Se pensa a tua mon amour va bene me, ne m'abbandono e vanto anche sui cattivi te. Se pensa a tua mon amour va bene me, m'abbandono e vanto anche sui cattivi te.
Oggi è martedì,
che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la diga. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori i fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck, non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure nada l'estrico.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck, non ha questa velleità, infamità.
E allora alle 8:40 direi che possiamo addentrarci e riprendere la nostra rassegna stampa, addentrarci all'interno dei quotidiani. Farei così che una prima parte, direi che cominciamo, apriamo un po' come aprono anche i giornali, vedendo lo scontro interno e le questioni divisive che si sono venute a creare all'interno del governo, e poi invece subito dopo andremo a vedere quello che sta accadendo in Germania, e diciamo un po' più una parentesi ecologista su temi appunto quali il cambiamento climatico e lotte ecologiste, perché non comprenderei solo quello che sta accadendo in Germania, ma anche insomma l'azione che c'è stata ieri, e con essa anche insomma tutta la criminalizzazione alla quale stiamo assistendo. Vediamo il Fatto Quotidiano, appunto pagina 2, benzina, inflazione, caro bollette, il 52% degli italiani boccia Meloni, così aveva aperto in prima pagina, sostenendo che un italiano su 4 solo un italiano su 4 promuove Meloni. E subito sotto a pagina 2 sempre, e autonomia, siluri leghisti e Forza Italia fa muro sulla giustizia. Si mandano pizzini attraverso le agenzie e i giornali, mettono ognuno le proprie bandierine, ma gli alleati di governo restano distanti su due dei temi a cui Lega e Forza Italia sono più sensibili: l'autonomia e la giustizia. A poco serve il richiamo a non mettere il bastone tra le ruote lanciato da Giorgia Meloni sabato alla kermesse di Fratelli d'Italia a Milano. Il Carroccio riclama la sua riforma e Luca Zaia sul Corriere esagera. Se qualcuno avesse in mente di fermare l'autonomia, non avrebbe capito che il rischio non è che si avvantaggi un partito o l'altro, ma che l'Italia vada in default. Poi c'è Matteo Salvini. Sono sicuro che dopo 30 anni di battaglie l'autonomia sarà realtà entro il 2023. E se Zaia ritiene impossibile che l'autonomia possa andare avanti di pari passo con la riforma presidenzialista voluta da Fratelli d'Italia, visti i diversi tempi di approvazione di una modifica costituzionale, Salvini giura fedeltà. Noi siamo persone che mantengono la parola data. Il tutto nel giorno in cui, a mezz'ora in più, ospite di Lucia Annunziata, si rivede anche Gianfranco Fini, l'ex presidente della Camera, avvisa i leghisti: la fretta è cattiva consigliera, attenzione, Calderoli vuole individuare i livelli essenziali di prestazione attraverso una commissione interministeriale, ma non si può fare, serve una legge, non un DPCM. E poi c'è il tema della spesa storica, che sfavorirebbe le regioni più povere. Se la riforma si fa male, metteremmo a rischio l'unità nazionale, ma in maggioranza anche le dichiarazioni più concilianti ormai contengono avvertimenti. Si veda Antonio Tajani, vicepresidente numero 2 di Forza Italia: nessuno può mettere in dubbio il sostegno leale di Forza Italia al governo. Forza Italia continuerà a difendere le scelte del governo senza mai venire a meno ai principi liberali, cristiani, garantisti che la caratterizzano. Il riferimento chiave è quello al garantismo, dato che Forza Italia si sta opponendo all'insistenza di Fratelli d'Italia e Lega di cambiare la riforma Cartabia sulla giustizia, quella che ha reso diversi reati procedibili solo a seguito di querela, provocando effetti disastrosi. Il vice ministro alla giustizia di Forza Italia, Francesco Paolo Sistolo, dice chiaro: è assolutamente falso che la riforma Cartabia sia in favore di chi commette reati. La riforma può e deve essere modificata laddove, come può accadere in tutte le riforme, emergano isolate criticità, ma non ci saranno stravolgimenti, ci saranno correttivi chirurgici, ma la riforma sarà convintamente sostenuta. Tesi opposta a quella del sottosegretario di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro delle Vedove, che, senza citarlo, replica a quanto affermato ieri dal forzista Pier Antonio Zanettin insulfatto. Scopro incredulo che mantenere la procedibilità di ufficio per i reati commessi con l'aggravante mafiosa sarebbe giustizialismo e populismo. Cosa suggeriscono questi scienziati del diritto? Cosa dovremmo abbandonare le vittime della violenza delle organizzazioni criminali? E su questo c'è la sponda di Salvini, che assicura di stare lavorando con il ministro Nordio alle modifiche e definisce una follia la riforma Cartabia. Qualcuno non aveva valutato le conseguenze, qualcuno come la Lega che quella riforma la votò. Questo è l'articolo del Fatto, e insomma che ci restituisce un po' quantomeno le tensioni all'interno della maggioranza, del governo. E infatti prosegue all'altra pagina, pagina 3, con un'intervista di Fabio Anselmo. Con la legge Cartabia impossibili i processi per Aldovrandi e Cucchi. Andrei a vedere anche su Politica Interna e ancora la Stampa, e una Stampa appunto che, come dicevamo, riportava sempre questioni di politica interna e solo, come dire, declinate sul MES, e dava la parola a Renzi, che sul MES ha già fatto cadere alcuni governi, quindi forse non era proprio un caso. Infatti, se apriamo il quotidiano, e a pagina 3, sulla destra, c'è l'intervista a Matteo Renzi. Meloni: quanti errori sulla benzina, questo governo non supera il 2024. Il leader di Italia Viva: consenso ancora alto, ma accusare i gestori è stato un autogol, manca una visione del paese, la premier smetta di inseguire il consenso sui social network. E pagina 2, l'ora del MES: esecutivo già al lavoro su un DDL per arrivare alla ratifica entro un mese, oggi l'esame dell'Eurogruppo, Giorgetti pronto a rassicurare Bruxelles. E poi ancora sotto invece i distributori bocciano il decreto, lo sciopero è ancora possibile. E quindi appunto si ritorna un po' sulla questione delle accise, che è stata protagonista della scorsa settimana. E quindi leggerei questo qui di pagina 2 sul MES. Non ci saranno correzioni e l'Europa non modificherà più nulla, lo sa benissimo Giorgia Meloni. La riforma del MES passerà così com'è, tanto che il governo sta già lavorando per confezionare il testo con il quale avverrà la ratifica in Parlamento. Il formato scelto dovrebbe essere il disegno di legge governativo che impegnerà l'esecutivo a Palazzo Chigi e che stanno ideando tra il ministro dell'economia e quello degli esteri. Essendo il meccanismo europeo di stabilità, noto anche come fondo salva stati, uno strumento europeo di finanza comune regolato da un trattato internazionale, la ratifica formalmente fa capo a chi guida la Farnesina, e cioè Tajani. Una volta pronto, il testo sarà depositato alla Commissione Affari Esteri. A quel punto partirà il rodeo parlamentare. In tutto si prevede un mese o poco più, anche per far decongestionare le camere imbottite di decreti da riconvertire. La principale preoccupazione di Meloni sarà affrontare quel passaggio senza troppi traumi. Sulla carta la maggioranza è composta da due partiti, Lega e Fratelli d'Italia, che considerano il MES poco meno che un parto del demonio. La premier però è consapevole che la strada è segnata. In 3 mesi ha già capito le grandi differenze che passano tra sedere ai banchi dell'opposizione e governare l'Italia, rispettare gli accordi europei, non alienarsi il sostegno dei partner, Francia a parte. Meloni non parla più di amore per la coerenza, soprattutto, ma di compromessi, di sacrifici, di ciò che è giusto per l'Italia. Ma ha bisogno ancora di un po' di tempo per far passare di fronte all'opinione pubblica l'ultima retromarcia come scelta obbligata. E vuole che il testo, che darà il via libera alla riforma del fondo salva stati sia accompagnata dalla garanzia che l'Italia, finché sarà governata da noi, non chiederà mai l'utilizzo del MES. È di questo che tre giorni fa si è parlato a Palazzo Chigi, quando nello studio di Meloni si è accomodato il lussemburghese Pierre Gramegna, nuovo direttore generale del meccanismo, nominato a dicembre anche con il sostegno del governo italiano. Il colloquio non era stato minimamente annunciato né pubblicizzato, è stata l'ANSA a rivelarlo, circostanza che ha poi costretto Meloni a spiegare e a sostenere di aver rinviato Gramegna a valutare possibili correttivi. In realtà il direttore del MES è uscito dall'incontro molto soddisfatto. Era venuto a Roma come atto di cortesia verso la nuova premier, storicamente contraria al MES, ed è andato via con la certezza che l'Italia non farà mancare la firma alla ratifica. È l'unico paese a non averlo ancora fatto. Lo strumento non sarà riadattato da Bruxelles. Meloni lo ha chiesto più che altro per placare le reazioni degli irriducibili, come Claudio Borghi, economista della Lega. Prenderò la parola e spiegherò perché la riforma è pericolosa, ha twittato e retwittato il deputato. Certo che il segretario del Carroccia Matteo Salvini sia sulla sua stessa linea. L'imbarazzo è grande tra i leghisti, perché il numero due del partito, Giancarlo Giorgetti, non potrà sottrarsi alla ratifica. Oggi il ministro dell'economia sarà all'Eurogruppo assieme ai colleghi della zona euro e spiegherà loro che non ci saranno sorprese. Subito dopo la riunione, sempre a Bruxelles, è prevista la conferenza stampa del presidente Pascal Donohed, del commissario dell'economia Paolo Gentiloni e del direttore generale del MES Gramegna. È molto probabile che nella loro dichiarazione daranno come sottinteso l'ok italiano e l'epilogo che si attendono tutti. A Roma intanto si stanno già ingegnando per trovare il modo di minimizzare il più possibile lo psicodramma, di dover rimangiarsi anni di battaglie e di polemiche. Il testo sarà accompagnato da una risoluzione di maggioranza che chiarirà come non ci sarà alcun automatismo e che non si farà ricorso allo strumento nemmeno per la linea di credito 36 miliardi per l'Italia dedicata alle spese sanitarie. Una soluzione che non convince i contrari, perché è poco più che una postilla, nulla di vincolante da un punto di vista giuridico. Per il resto si dirà che sono cambiate le condizioni economiche e che dopo tutto anche il Recovery Fund prevedeva precise condizionalità. Ai sovranisti italiani l'Europa non apparirà più cattiva. E allora abbiamo visto come fra insomma MES, giustizia e autonomia regionale sono un po' i temi di scontro all'interno della maggioranza, all'interno della destra, fra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, e direi insomma che è un po' una parabola di quanto sta accadendo all'interno della destra, della maggioranza, l'abbiamo fatta, e passerei a vedere appunto, come preannunciato, quello invece che sta accadendo in Germania, appunto riguardo la miniera di carbone che vorrebbero fare sul territorio di Lützerath e poi quindi anche l'arresto, il fermo che c'è stato a Greta Thunberg. E di questa storia che dire, sicuramente in prima battuta ciò che fa specie è quello, è il paese dove sta accadendo, o forse insomma non dovrebbe stupire, dipende dai punti di vista, però appunto, no, dopo la grande vittoria, il grande risultato dei Verdi, è proprio lì che nel 2023, all'alba del 2023, si sgombera un villaggio per fare appunto una miniera di carbone. Sembrerebbe quasi paradossale, il 2023, i Verdi, il carbone. Pagina 13 della Stampa. Fermata Greta, la marcia per salvare Lucerat dalle ruspe del colosso energetico RWE è conclusa. I riflettori si spengono, i dimostranti tornano a casa, ma Greta Thunberg è ancora lì, mentre continua il lavoro di demolizione di quel che resta del villaggio della Renania. Insieme agli attivisti che presidiano la zona da settimane, Greta viene sorpresa a ballare e cantare in prossimità dello scavo a cielo aperto della miniera di lignite di Garsweiler 2 di proprietà RWE. Invitata ad allontanarsi dalle forze dell'ordine, l'attivista svedese sceglie di rimanere e viene allontanata dalla polizia, che la prende sotto braccio e l'accompagna fuori dalla zona protetta. È stata vista seduta sul ciglio dello miniera, no, qui c'è un refuso, è stata vista seduta sul ciglio della miniera, dirà un portavoce della polizia ADPA, una scelta incauta e pericolosa dopo giorni di pioggia incessante. Se è stata portata via era solo per garantire la sua stessa incolumità, viene precisato dal portavoce. E qui è evidente quindi anche come la stampa, in questo caso, si schiera e cerca di ridicolizzare quanto avvenuto, almeno agli occhi miei. Greta torna verso Keinberg a piede libero, il villaggio a circa 3 km di distanza, che nelle ultime settimane è diventato il nuovo campo base. È lì che si sono spostati i giovani attivisti, ma mano a mano che venivano sgomberati da Lucerat, ed è lì che dormono in tenda nel campo autogestito, dove durante i pasti si condividono le provviste raccolte e donate da ciascuno durante il giorno. Un cartone davanti al portone della chiesa a mattoncini rossi di Keinberg riporta in stampatello la scritta Spenden, che vorrebbe dire donazioni. Dentro ci sono prodotti di ogni tipo, muesli, una zucca, barrette e barrette di cioccolato. Il campo era pieno nel fine settimana, ora sono rimasti in pochi. Sara e suo fratello di 24 e 28 anni erano arrivati a Düsseldorf con la speranza di riuscire a bloccare l'espansione della miniera, che dovrebbe inghiottire Lucerat e risparmiare Keinberg. Siamo riusciti a salvare la foresta di Ambacher, 3 anni fa, magari può succedere di nuovo, bisogna restare ottimisti, ci dicono. Nel 2020 era stato ingaggiato un analogo braccio di ferro tra ambientalisti e il collasso dell'energia e RWE per salvare la foresta millenaria tra Aquisgrana e Colonia. E in quel caso, grazie alla mediazione del governo, gli attivisti avevano avuto la meglio. Stavolta però il film non sembra lo stesso. Dentro il villaggio fantasma di Lucerat, ormai quasi del tutto raso al suolo, di attivisti non ce ne sono più. Tutti sgomberati, ci racconta al telefono Stefan, collaboratore della giovane deputata verde Katrin Hennenberger, che ha ancora il permesso di restare dentro il villaggio. Ieri due dimostranti erano riusciti a sfondare il cordone della polizia tentando di raggiungere Lucerat completamente blindata, ma è durato un attimo, sono stati riacciuffati subito e riportati indietro. E qui sono rimasti solo poliziotti, collaboratori di RWE e qualche giornalista, dice Stefan. Gli attivisti sono rimasti solo le due persone nel tunnel. ma di più non posso dire. Le operazioni condotte da rappresentanti di RVE per tirare fuori i due ragazzi che si sono incuneati nelle cavità della terra per resistere allo sgombro sono delicate. Due che si fanno chiamare con i nomi di fantasia Brian e Pinky e sono decisi a non uscire, ma il pericolo di crolli in cunicoli scavati a mano su un terreno argilloso è oggettivo e il nervosismo palpabile. All'esterno le operazioni di sbancamento procedono incessanti. Ieri è stato tagliato l'albero simbolo della protesta, un vecchio ottiglio centenario conosciuto dagli attivisti come l'albero della pace. È stato tra gli ultimi a cadere e con casetta annessa. Tra le sue fronde avevano ricevuto ospitalità migliaia di attivisti dal 2021 ad oggi. E questo appunto è un po' come riporta quindi la stampa quanto sta avvenendo, un po' una resistenza che sta avvenendo in questa città di Lüseratt in Germania, dove appunto i manifestanti sono stati sgomberati. Ci sono due attivisti che si sono, insomma, come dire, hanno occupato il terreno scavandosi dei tunnel da dove, insomma, hanno delle difficoltà a ritirarli fuori, e dall'altro lato quindi evidentemente immagino che probabilmente, insomma, hanno bloccato o comunque rallentato i lavori. E da questa notizia, da questa questione appunto che, come detto, si sta consumando in Germania, la Germania appunto quasi sia quella più green o comunque appunto dove anche alle elezioni hanno ricevuto un ottimo risultato i Verdi e che però evidentemente, insomma, non viene considerato, non riescono a, insomma, a fermare evidentemente le necessità che l'economia detta. E su questo, insomma, poi a ognuno le proprie riflessioni, sicuramente lascia uno spazio per riflettere su cosa è che domini. Sempre a pagina 13 viene riportata l'immagine di Milano, di quello che è accaduto intanto ieri a Milano, sempre per rimanere appunto in tema ambiente, ecologismo, crisi climatica, e insomma è riportato e imbrattato il dito di Cattelan, però non la leggerei da qui, lo avevo visto se non sbaglio sul Messaggero, e intanto che lo cerco ci sentiamo un attimo un minuto di musica.
Fight, 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 fight
Allora, eccoci tornati in voce, 87.9, parliamo appunto di ecologismo, ambiente e insomma abbiamo visto quello che è successo in Germania, cioè sia il fermo di Greta Thunberg ma soprattutto insomma la protesta che si sta sviluppando in questi giorni e a Lucerat. E insomma questa protesta al seguito insomma della volontà di fare delle miniere, di una miniera di carbone, e avevo detto che avevo trovato la notizia sul Messaggero, ma in realtà sul Messaggero ci sta solo un trafiletto, forse è questa allora la notizia, il fatto che in realtà il Messaggero non ne parla di quanto accaduto a Milano e dell'imbrattamento. Anche la Stampa dedica un riquadro appunto al margine di questa notizia, e sulla Repubblica invece, sulla Repubblica si può trovare questa notizia a pagina 19 della cronaca, e quindi insomma in realtà molto molto in fondo, ma andiamo insomma a vedere. E quindi la leggiamo dalla Repubblica: vernice ambientalista sul dito di Cattelan, l'artista amo il giallo, quindi insomma che accoglie in maniera insomma ironica o comunque scherzosa il fatto, la prende con ironia, anche perché comunque dopo un'ora era nuovamente tutto pulito e tornato in ordine. Poi soprattutto la sua opera in realtà non è stata neanche toccata, ma semplicemente la parte sottostante. Dice Maurizio Cattelan a Repubblica che il giallo è un colore che ho sempre amato, è proprio di quel colore che la vernice con cui tre ambientalisti hanno imbrattato ieri il suo dito medio e puntato su Piazza Affari nel cuore finanziario di Milano. Tre attivisti, due di 23 anni e uno di 39, che alle 11 di mattina di domenica hanno preso di mira la base di un'opera che già di per sé assai irriverente, una mano intenta nel saluto romano ma con le dita mozzate e con il solo medio rimasto in piedi rivolto verso il capitalismo finanziario per veicolare la loro denuncia contro il cambiamento climatico. Martina, 23 anni, faccia pulita da scout, prima del colorato gesto vandalico in video dice che stiamo per imbrattare il dito di Cattelan, io mi sento tranquillo, ho sempre un po' di paura della reazione delle forze dell'ordine, ma quello che affronterò legalmente è minuscolo rispetto a quello che affronteremo se non riusciamo a mitigare questo problema della crisi climatica. Lo facciamo, dice nel video, per questo motivo, qui per far passare ai governi le nostre richieste. L'ultima condanna degli attivisti di ultima generazione è la richiesta di stop ai sussidi al fossile, rivolta a due delle principali banche italiane, citando il caso del villaggio di Lucerat in Germania, l'industria del carbone che sta ingrandendo i propri siti produttivi nel piccolo paese tedesco e avrebbe ricevuto finanziamenti anche dalle banche italiane. Il gesto dimostrativo suscita la reazione di alcuni passanti. Questo è un patrimonio di tutti, non è questo il modo giusto per protestare, attacca un signore milanese. Tra i tre c'è anche Leonardo che afferma: ho 39 anni, un figlio e un buon lavoro in una solida azienda, il mio posto usuale è a una scrivania bianca pulita, eppure oggi è molto più normale essere qui con la vernice insieme a questi ragazzi che dimostrano un grande senso di realtà. Martina è stata trascinata via dalla polizia, i tre sono stati denunciati per imbrattamento di beni culturali, i due più giovani erano già stati protagonisti del recente imbrattamento al Teatro della Scala in occasione della prima il 7 dicembre. I mezzi dell'AMSA hanno già provveduto alla ripulita non troppo difficoltosa del basamento, mentre buona parte del panorama politico chiede interventi punitivi verso questi eco blitz, il ministro dell'interno Piantedosi fa sapere: abbiamo aperto un tavolo con il ministro della giustizia Nordio per una riflessione sulla necessità di interventi normativi che sia con strumenti penali sia di sicurezza possano tenere conto di queste situazioni che si sono affacciate nella nostra realtà. E questo insomma è l'articolo della Repubblica, un articolo che rispetto insomma al passato possiamo dire ha dei toni sicuramente un po' più distesi, se si pensa appunto a quanto accaduto una settimana fa, che in realtà avevano fatto un'azione dello stesso tenore però sul Parlamento. E quella era stata completamente invece criminalizzata, appunto addirittura la RAI che non voleva rendere la notizia, cioè rendere note le immagini, non voleva dare spazio alle immagini perché le immagini sosteneva la RAI che le immagini erano addirittura troppo violente, insomma, quindi un gesto completamente che insomma completamente illegittimato.
Bullshit,
9:12, siete collegati sugli 87.9 e continuiamo la rassegna stampa. E continuerei in realtà tenendo un occhio sempre a Milano. Il quotidiano che sto leggendo è la Cronaca di Milano, della Repubblica. Un altro tema di cui si è parlato tanto da questi microfoni, dagli altri giornali molto meno, ultimamente c'è da dire, sicuramente nell'ultimo mese se ne è parlato di più, e stiamo parlando sicuramente della lotta di Alfredo Cospito dal 20 ottobre in sciopero della fame. Quindi oggi sono 89 giorni di sciopero della fame. Il 5 dicembre, il primo dicembre, scusate, il primo dicembre, Alfredo, il primo dicembre, il Tribunale di Sorveglianza romano ha stabilito che Alfredo Cospito rimane in 41 bis, nonostante appunto il suo sciopero della fame, nonostante appunto non faccia parte di organizzazioni mafiose, che era un po' il motivo origine per il quale era nato il 41 bis, insomma, nonostante la sua vicenda vicenda sia insomma particolare, per non dire assurda, rispetto al 41 bis, il primo che entra in 41 bis senza essersi macchiato di reati di sangue. Insomma, questo non per dire ovviamente che vada bene, sia uno strumento legittimo per chi appunto ha commesso reati di sangue, ma semplicemente per restituire un po' un clima, una particolare sproporzione rispetto appunto un po' all'origine. E quindi questo breve preambolo per fare un po' un quadro, quindi appunto è stato di conseguenza dal tribunale di sorveglianza, è stato quindi condannato alla morte, perché lui lo ha detto chiaramente che non ha intenzione di vivere torturato in 41 bis, piuttosto appunto insomma preferisce morire. E quindi appunto siamo arrivati all'89esimo giorno, è stato insomma, sono stati fatti anche degli appelli, gli ultimi appelli di una serie di intellettuali che chiedevano a Nordio il fatto di far uscire la grazia dal 41 bis, perché in realtà appunto le strade poi non è che sono finite, la burocrazia, come dire, conserva sempre delle scorciatoie o comunque delle altre strade più che scorciatoie, e in realtà appunto ce ne potrebbero essere diverse, esattamente il ministro dell'interno Nordio che decide appunto di trasferirlo, il Parlamento che decide di fare una riforma, di legiferare qualcosa sul 41 bis, il Presidente della Repubblica anch'esso che ha poteri di grazia e quant'altro. La mobilitazione quindi continua, e siamo sulla cronaca di Milano, perché ieri a Milano c'è stata una manifestazione che dopo contatteremo telefonicamente e alcuni partecipanti che ci sono stati ieri, perché forse la manifestazione numericamente più grande che c'è stata, più insomma particolarmente plurale, e insomma quindi una presenza in strada particolarmente consistente. L'appello per Cospito e la scia di No 41 bis sui muri e vetrine nella piazza anarchica. In corteo 600 militanti, la questura indagini sui danneggiamenti con le telecamere. Vediamo come, appunto, abbiamo appena letto l'articolo dell'Azione di Ultima Generazione, come questo, insomma, i toni, no? Come tendano subito a criminalizzare, a gettare per quanto più possibile, insomma, fango. A delegittimare completamente la protesta. 3 ore di corteo, alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine, petardi, numerose scritte di contestazione lasciate su banche e negozi, un ufficio postale vandalizzato. Almeno in 600 hanno partecipato ieri pomeriggio alla manifestazione organizzata dalla Galassia Anarchica a sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico in carcere a Sassari in regime di 41 bis, che da quasi 3 mesi sta facendo lo sciopero della fame contro il 41 bis per un mondo senza galere, libertà per tutti e tutte, è lo striscione sempre in testa al corteo, partito dal piazzale di Porta Genova intorno alle 15:30 e diretto come prima tappa al carcere di San Vittore. Nel mentre il corteo si è fermato per qualche minuto in viale Coni Zugna, davanti alle vetrine della Coin, dove c'è stato un contatto teso con le forze dell'ordine e dove i manifestanti hanno riempito le vetrine di scritte a favore della liberazione di Cospito, contro la polizia e il regime detentivo del 41 bis. Il corteo è poi proseguito. Sempre in via Leconi, Zugna, è stata imbrattata di vernice la filiale di Unicredit. Una volta arrivati in piazzale Aquileia, davanti al carcere, i militanti anarchici hanno esploso un paio di petardi e intonato cori per chiedere la liberazione dei detenuti e per protestare contro le forze dell'ordine. Salutando da lontano alcuni detenuti che si sono affacciati alle finestre, i reparti inquadrati delle forze dell'ordine hanno impedito che il corteo si avvicinasse alla struttura detentiva e i manifestanti sono stati incanalati per far rientrare al luogo di partenza, farà poi sapere la questura a fine corteo. Ripartiti lungo viale Papiniano, in una difficile convivenza con le auto per le strade in giro in una normale domenica, è stato poi assaltato l'ufficio postale di Viale Corizia, dove sono state vandalizzate le vetrine e le telecamere. La questura fa sapere che nel corso delle mirate attività preventive e di controllo la polizia ha sequestrato ai manifestanti 25 bombolette, 16 fumogeni, colla, pennelli e volantini, come se avessero detto chissà che armamentario. 25 bombolette, dei fumogeni, colla, pennelli e volantini. E che sono numerosi soggetti identificati che saranno svolte attività di indagine sui filmati per individuare i responsabili dei danneggiamenti. Il 28 dicembre il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, aveva vietato una manifestazione di matrice anarchica sempre a sostegno di Cospito, in quanto allora non era stato presentato il preavviso in questura. Stavolta i manifestanti hanno inoltrato una richiesta, pur molto generica, per poter svolgere un corteo durante il quale il dispositivo di ordine pubblico è intervenuto creando blocchi in più punti al fine di impedire che il corteo imboccasse alcune arterie, come nel caso di Corso Genova, per avvicinarsi al centro cittadino. La manifestazione è terminata intorno alle 18:30 nello stesso punto dal quale era partita, dal piazzale di Porta Genova. Non è la prima volta che a Milano gli anarchici si mobilitano a sostegno di Cospito, che qualche giorno fa ha dichiarato di essere pronto a morire in cella. L'uomo che rischia l'ergastolo per strage politica il 6 novembre in piazza Scala, una coppia di attivisti aveva occupato una gru. Cospito è stato condannato per l'attentato all'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, ferito in un agguato nel 2012 a Genova, ed è accusato di strage per aver piazzato due ordigni alla scuola Carabinieri di Fossano nel Quinese. Quello che non dice è che per Roberto Adinolfi, appunto, ha già scontato tutta la sua pena, quindi insomma in realtà quella storia dovrebbe essere, insomma, non dovrebbe centrare nulla con queste vicende, e che appunto anche lì l'attacco che c'è stato, insomma, a Fossano, che poi in realtà si tratta di un cassonetto di fronte alla scuola dei Carabinieri che è stato bruciato, e appunto non ha fatto né morti né feriti. E questo è un po' quanto è accaduto ieri a Milano e quanto omette appunto in questo caso la Repubblica, la cronaca di Milano della Repubblica, appunto è il, insomma, cercare di, secondo me, invece di dare anche soprattutto dei meriti, parlano appunto di anarchici in senso quasi dispregiativo, mi sembra di sentire, invece che dare dei meriti a chi fra i pochissimi fin da subito hanno apposto l'attenzione sulla questione del 41 bis, ha posto l'attenzione appunto sul fatto che c'era un detenuto, un compagno in sciopero della fame, ha posto l'attenzione sul fatto sia del 41 bis che dell'ergastolo ostativo, che soprattutto appunto della strage che stanno cercando di dargli e che intanto gli hanno dato un ordigno a bassa intensità nella notte, che non ha fatto appunto né morti né feriti di fronte a una caserma dei Carabinieri, avvenuto nel 2004-2006, non mi ricordo. E insomma, strage che non hanno mai dato invece per esempio Piazza Fontana, strage politica che non hanno mai dato per Piazza Fontana, oppure per appunto quando è morto Borsellino sul Falcone sull'autostrada, la strage di Capaci, anche qui solo per rendere nota la sproporzione, strage che non è mai, insomma, che in quei casi strage politica non è mai stata data, quindi insomma questo è il reato più grave che vi è nel codice penale ed è stato affibbiato in questo caso. E a Milano appunto quindi ieri c'è stata una grossa manifestazione. Rilancerei sul fatto che ci sarà domani alle ore 17 un'assemblea al Cinema L'Aquila qui a Roma, quindi per chi si volesse mobilitare l'appuntamento è domani al cinema L'Aquila.
siamo stati raggiunti qui in radio da due telefonate, e appunto una che mi ha fatto subito notare che, scusate, ho sbagliato, ho detto alle 17 e è alle 19 domani l'assemblea, quindi per chi volesse essere interessato appunto a mobilitarsi, a portare il proprio contributo a questa mobilitazione, a stare al fianco di Alfredo per questo periodo, domani l'assemblea è alle ore 19, assemblea pubblica, 3 mesi di sciopero della fame contro 41 bis del gastro stativo e a sostegno di Alfredo e contro questi abomini repressivi, assemblea pubblica presso il nuovo cinema L'Aquila alle ore 19 domani. Insomma, è un'assemblea cittadino, è un momento per incontrarsi, per portare il proprio sostegno alla lotta, il proprio contributo al fianco di Alfredo, quindi domani alle ore 19 al cinema L'Aquila. E poi l'altra chiamata che abbiamo ricevuto e insomma voleva, come dire, ricordare come appunto le stragi le ha fatte lo Stato, e quando le stragi le sono state commesse dallo Stato, i colpevoli spesso insomma non sono mai stati trovati né condannati, e sottolineava come beh evidentemente se non è mai uscita la strage politica è perché evidentemente ce li avevano in casa, e ricordava insomma anche come le parole di Pertini che abbiamo letto anche da questi microfoni più volte e che ora non ce le ho qui sotto mano, però insomma ricordava il fatto che gli anarchici avessero ragione, quindi per questo bisognava dargli l'amnistia, e che in realtà diceva anche, immagino un po' ironicamente ma sincero, e diceva come loro erano degli ipocriti perché appunto non avevano il coraggio di andare così a fondo alle questioni dell'autogestione, dell'autodeterminazione, e quindi insomma era un po', volevano ricordare un po' questo, anche la differenza evidentemente anche nelle divergenze però di spessore fra appunto dei politici del tempo e magari quelli più presenti. Comunque, dopo questa breve digressione e mi preparerei alla continuazione di questa rassegna stampa.
Se oggi è sabato e non ho voglia di uscire, mi rigiro nel letto, faccio un kebab di lenzuola. Non dirmi queste cose cattive, ti dico quel che penso e che Dio me la mandi buona. Siamo yin e yang, Gary Lana e Neil Young, keep it like Disneyland, party baby. La vita è fatta di istanti, pure vicini siamo distanti. Con i miei amici tra i vicini sì ci siamo distinti, nei dintorni per distrarci. Siamo andati in curva e non nei distinti, per fare cose stronzi, insulti un po' cagati. Farlo sapere a tutti che sto mondo non mi piace, fare per un secondo solo quello che mi piace. Che poi fai la cosa giusta e finisci come riace. Ma siamo qualcosa di grande, in una pop al Madison Square Garden. Vado in bici ma con te andrei in tandem, Russell Westbrook e James Harden. Ma siamo qualcosa di grande, in una pop al Madison Square Garden. Vado in bici ma con te andrei in tandem, Russell Westbrook e James Harden. E resto comodo in casa se mi ha fatto male il mondo. E se oggi mi chiamo una colla sicuro non gli rispondo. Lei non mi parla però adora quando canto. Se poi mi guarda io la guardo tanto quanto. E parto piano per il primo contatto, ci provo gusto quando ci parliamo col tatto. La vita non sbatti e infatti mi sbatto, e noi siamo agli opposti e infatti è perfetto. Quando parliamo io e te c'è così tanta voglia, sembra Mac Miller che fa il Danny Desta. Chi fluma una getta viva, vivo when you touch me, vivo when you kiss me, vivo when you hold me tight. Dust, come sfera e Charlie, rap super rari tipo Charizard. Fai rap up up pom tipo Bad Gary. Diciamo i boys them sugar like beat man. Ma siamo qualcosa di grande, vado in bici ma con te andrei in tandem. Ma siamo qualcosa di grande, in una pop al Madison Square Garden. Vado in bici ma con te andrei in tandem,
Russell Westbrook e James Harden.
Se oggi è sabato e non ho voglia di uscire, mi rigiro nel letto, faccio un kebab di lenzuola. Non dirmi queste cose cattive, ti dico quel che penso, che Dio me la mandi buona. Siamo yin e yang, Gary Lana e Milian, Cupid da Disneyland, Pari, Gravy. Siamo yin e yang, Gary Lana e Milian, Cupid da Disneyland, Pari, Gravy.
In fila al controllo pacchi, svuoto le tasche negli armadietti. Signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il Seitan, ma lo spaccio per spezzatino. Piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia dei chioda, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no? Dai, se gente che si sbriga e andiamo.
Se pensa a tua mon amour va bene me, ne m'abbandono e vanto anche scingati di te. Se pensa a tua mon amour va bene me, m'abbandono e vanto anche scingati di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori repi, piantiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza, che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane, cassetta e sottolivera, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, amo, sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia, in tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tua mon amour va bene me, e m'abbandono e vanto anche se incazzi di te. Se pensa a tua mon amour va bene me, ne m'abbandono e vanto anche se incazzi di te. Se pensa a tua mon amour va bene me, m'abbandono e vanto anche se incazzi di te.
Oggi è martedì.
E allora 9:34, torniamo in voce, ci siamo presi più tempo del dovuto, del normale, perché insomma stiamo cercando di fare un collegamento successivo con Milano, e ci collegheremo appunto con Milano, come preannunciato, riguardo la manifestazione di ieri, e poi forse anche con la Sardegna. Sardegna, ma comunque in linea con quanto dicevamo, abbiamo citato insomma la nota di Pertini che ci suggerivano Pertini gli anarchici, che già sono, è stato letto da questi microfoni, ce lo suggerivano da insomma una radioascoltatrice che ci ascoltava, e quindi insomma se lo volete leggere lo potete appunto cercare semplicemente così. Ma appunto, come dicevo, in continuità con quanto detto, e abbiamo parlato anche delle proteste delle diverse proteste ambientaliste, ecologiste che ci sono state, e quella insomma in Germania, che ha visto ieri anche insomma il fermo di Greta Thunberg, ma anche quella che c'è stata in Italia, al quale è stato dato decisamente meno risalto. E questa forse potrebbe appunto essere un'altra nota al margine di una riflessione. E che c'è stata a Milano, insomma, sotto sull'opera artistica e nota come insomma il dito medio. E un altro articolo, appunto, in questo caso che parla un po' più appunto degli effetti del cambiamento climatico, è a pagina 21 della Stampa, la trappola della neve artificiale. E insomma, e quindi che riporta di un po' di, come dire, di notizie, di questioni. Il 60%, la percentuale dei 4.694 chilometri di piste da discesa italiana innevate artificialmente, 95 milioni di metri cubi d'acqua all'anno usati per sciare, il consumo di 1,5 milioni di persone. E insomma, strano a dirsi, ma se vogliamo palesare uno dei limiti oggettivi dello sviluppo umano, lo dobbiamo cercare sempre più in quelle attività di svago e divertimento, sport, che fanno ormai parte integrante del nostro essere sapiens. Tocchiamo con mano questo limite ogni estate, quando non ritroviamo la spiaggia che frequentavamo perché mangiata dal mare, o non riconosciamo quel corso d'acqua dove passeggiavamo perché ormai ridotto a un rigagnolo a causa di dighe e interventi di ogni tipo. Ma ormai questo limite è diventato evidentissimo nelle montagne di tutto il mondo e nelle Alpi in particolare, irriconoscibile rispetto a 50 anni fa per via dell'espansione di centri abitati e infrastrutture del turismo di massa, e a causa di elefantiaici spesso inutili e quasi sempre dannosi impianti di risalita di ogni tipo e misura. La cartina di tornasole però la fornisce, come spesso avviene ultimamente, il cambiamento climatico odierno, vera misura del limite dello sviluppo economico dell'umanità. Quello della montagna è un sistema estremamente fragile, e le aree montuose insieme a quelle polari sono le più sensibili all'aumento delle temperature atmosferiche. Le Alpi vengono visitate da circa 120 milioni di persone ogni anno, e il flusso turistico è in continuo aumento per la diffusione di una serie di attività sportive che possono essere praticate soltanto in questo tipo di ambiente. Tra l'altro, le faune di montagna sono in costante arretramento e perdono habitat a causa della costruzione di piste da sci, insediamenti e vie di comunicazione, e sono costrette a evitare con cura la presenza umana, che penetra sempre più profondamente il loro ambiente. Per molte aree alpine poi la sicurezza della presenza di neve è uno degli elementi chiavi dell'offerta turistica, una neve che presto non ci sarà più, rendendo addirittura problematiche le prossime Olimpiadi di Milano e Cortina, questione di un paio di decenni, e l'arco alpino sarà interamente privo di un manto nevoso stabile, e resisteranno solo i ghiacciai più grandi, Stelvio, Marmolada e Adamello. E in Italia la metà dei paesi in cui si effettuano attività sciistiche si trova sotto i 1300 metri, dove già oggi non c'è più neve. Per far fronte alla diminuzione delle precipitazioni nevose, oggi alcuni comprensori sciistici sono in grado di innevare il 100% delle piste, al punto in cui l'innevamento naturale viene addirittura visto come un'integrazione della neve artificiale. In Italia, su 4.694 chilometri di piste da sci da discesa, oltre il 60% è innevato artificialmente. È una soluzione? Per produrre la neve artificiale occorre nebulizzare finissime goccioline d'acqua con l'utilizzo di cannoni ad aria compressa. Una parte dell'acqua evapora sottraendo calore all'ambiente circostante, e di conseguenza le restanti goccioline si raffreddano, gelano e cadono al suolo sotto forma di cristalli di ghiaccio. Questo processo funziona con temperatura dell'aria inferiore a meno 4 e temperatura dell'acqua inferiore a 2 Celsius e umidità dell'aria inferiore all'80%. Quando ciò non accade si utilizzano additivi che influiscono sulla temperatura alla quale l'acqua ghiaccia, perciò per produrre la neve artificialmente occorre acqua, aria ed energia. E andando ancora un po' più avanti, la Cipra calcola che per 23.800 ettari di piste innevabili delle Alpi occorrono ogni anno circa 95 milioni di metri cubi di acqua, pari al consumo annuo di una città con 1,5 milioni di abitanti. E in conclusione, inoltre, l'acqua prelevata da laghi, fiumi superficiali e sotterranei e utilizzata per l'innevamento contiene minerali e altri composti chimici che rimangono direttamente intrappolati nel suolo in quantità maggiori rispetto all'innevamento naturale per un periodo più lungo a causa della maggiore lentezza nella fusione della neve, per non dire dell'effetto straniante di esigue lingue bianche in un passaggio ormai grigio-verde che trasformano il mondo naturale in una Disneyland insostenibile e totalmente artificiale. E appunto l'abbiamo letto un po' così anche saltando perché volevamo giustamente semplicemente rendere noto ovviamente una di quegli, insomma, di quei disastri anche che va a comportare un certo tipo di turismo, il prezzo che si paga per un certo tipo di turismo e che comunque soprattutto più che questo ancora di più anche alcuni degli effetti che si stanno manifestando e appunto del cambiamento climatico, quindi di appunto un certo tipo di globalizzazione, di un certo tipo di economia che insomma dai movimenti viene denunciata da anni e anni, da più di 20 anni. E sicuramente uno di quei momenti che ricordiamo è certo Genova, ma insomma da molti anni. E per dare anche un senso, una continuità appunto a quelle proteste e a quelle manifestazioni che abbiamo letto. E ci fermiamo ancora un attimo e andiamo a leggere un articolo fra pochissimo che riguarda invece ancora devastazione ambientale, devastazione del territorio, in particolare in questo caso la Sardegna e quindi quello che accade e insomma quello che ha detto Crosetto, il ministro della difesa riguardo le basi militari, quindi il ruolo anche insomma che ancora svolgono. E allora 87.9 sono le frequenze, questa è Radio Onda Rossa, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che si sono collegati in questo momento da poco, buongiorno soprattutto e un abbraccio a chi è privato della propria libertà e chi è privata della propria libertà, ad Anna e Nadia se ci stanno ascoltando in questo momento. Proseguirei la rassegna stampa, appunto come preannunciato, oggi una rassegna stampa incentrata su questioni ecologiste e anche sulle cronache locali. Abbiamo visto un po' la cronaca di Milano, adesso andrei a vedere quello appunto che sta accadendo in Sardegna, in realtà che accade in Sardegna da molti anni, dal dopoguerra, da quando l'Italia ha perso la guerra e quindi ha dovuto pagare un prezzo, e lo ha pagato appunto sacrificando la Sardegna e facendoci appunto le basi militari anche per la NATO e per gli altri stati. E stiamo leggendo un articolo della Nuova Sardegna. E la Sardegna, territorio chiave per il sistema di difesa dell'Italia, un articolo appunto che ci consigliano dalla redazione e che andiamo a leggere. Un'intervista a Guido Crosetto, il ministro della difesa. Nessuna paura di affrontare temi ad alta tensione che da oltre 50 anni sono elemento di polemica in Sardegna. Il ministro della difesa Crosetto non nasconde la sua visione dell'isola nello scacchiere militare, continuerà a essere un territorio chiave per la difesa e propone una idea di sviluppo e convivenza legata alla forte presenza di militari in Sardegna. Ministro dell'isola ancora 35 ministro nell'isola ancora 35.000 ettari di territorio sono sottoposti a vincoli di servitù militare. Ha ancora senso? La cosiddetta servitù militare è un vincolo ancora necessario e prezioso, visto l'impegno che le nostre forze armate sono chiamate a svolgere ogni giorno nel contesto nazionale e soprattutto internazionale per tutelare gli interessi di tutti. Ma questo vincolo non ha mai chiuso il dialogo tra difesa e amministratori locali per valutare diversi utilizzi di edifici e territori in futuro. Si parla di un futuro differente per una parte delle basi militari nell'isola. In parte si è realizzato con la creazione da decimo anno di una scuola per i Top Gun del futuro. Ci sono progetti per le altre basi? Sì, ci sono, e l'elenco è lungo e importante. La base di decimo anno, l'aerospazio a Perdas de Focu, il progetto Caserme Verdi a Cagliari, a Teulada e a Sassari. La Marina Militare ritorna ad essere comando autonomo con importanti investimenti nella portualità, la scuola carabiniere di Iglesias a pieno regime, la difesa investe con importanti ricadute economiche e proprio in Sardegna si è tornato a farlo con attenzione e dialogo continuo con le amministrazioni locali, anche grazie alle proposte provenienti dalla classe politica sarda. Nel 2014 l'ex senatore Giampiero Scanu aveva presentato una mozione in commissione difesa per chiudere i poligoni di Telauda e Capofrasca e per riconvertire quello di Quirra. E quanto del piano è stato attuato? Si tratta di una mozione figlia di una visione ideologica passata, smentita e superata anche da altre mozioni della scorsa legislatura, votate dallo stesso PD come dai 5 Stelle, che ricordo essere state forze politiche al governo per molti anni. Ma nei poligoni si è proceduto e si procede con la massima attenzione per l'ambiente e le bonifiche. Non ultima voglio ricordare la recente costituzione di una cabina di regia tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna, in cui il cui scopo principale è riattivare un dialogo istituzionale per conciliare ed avvicinare le esigenze della Sardegna e della difesa. Andrei avanti. Un altro fronte aperto sono gli indennizzi per le servitù. Interverrete come governo per renderli più equi? La scorsa legislatura è stata approvata una risoluzione su proposta di Fratelli d'Italia e di un deputato sardo che impegna il governo sui pagamenti delle indennità annualmente e puntualmente, nonché alla collaborazione tra difesa e comuni sardi sul fronte del personale, delle opere infrastrutturali e a un utilizzo condiviso nei periodi di ferma. Ci stiamo continuando a impegnare in tal senso. Il ritorno della guerra fredda tra Occidente e Oriente rende il nuovo Mediterraneo cuore strategico del confronto fra blocchi contrapposti. L'Italia resta concentrata sul Mediterraneo allargato, un'area che incorpora il Medio Oriente, il Golfo e, passando per la fascia subsahariana, si estende fino al Golfo di Guinea, delineando quadranti strategici che non a caso sono il teatro delle attività in cui, in varie forme e modalità, siamo presenti con i nostri contingenti militari. Il Mediterraneo allargato è stato reso ancora più strategico dalla crisi ucraina per la presenza di importanti rotte commerciali, l'approvvigionamento energetico e non ultima la presenza sul fondale di alcune delle principali dorsali internet o cavi sottomarini. E andrei appunto ancora avanti. E il presidente La Russa ipotizza una mini naja, ma lei quale futuro ipotizza per l'esercito? E pur non sottacendo la valenza sociale che il presidente del Senato attribuisce alla mini naja, che nasce dall'alto valore formativo delle scuole e accademie militari, dove si studia la complessità dei sistemi d'arma, l'elevato contenuto tecnologico delle operazioni in cui sono state impegnate le nostre forze armate, richiedono dei militari professionisti che abbiano un continuo e prolungamento addestramento per poter essere impiegabili efficacemente nelle moderne operazioni militari. Proprio per questo il governo si sta impegnando per offrire più posti negli arruolamenti, quindi vediamo ancora anche qui, no, come cerca proprio di dare un significato e un valore alle basi militari in Sardegna. Leggo l'ultima e poi commentiamo. Questo significa che per il futuro la Sardegna potrebbe diventare ancora più strategica per la NATO. La Sardegna è sempre stata strategica per l'Italia e proprio in questo senso vanno gli investimenti che la difesa ha portato e sta portando avanti in ogni settore. Inoltre, rispondendo a entrambe le domande, questa e quella precedente, mi sento di dire che la Sardegna è strategica prima di tutto per la difesa italiana. L'aggressione russa contro l'Ucraina ha messo in luce le forze armate, prima concentrate sul peacekeeping, e si sono rese conto che potrebbero essere chiamate a difendere gli interessi nazionali e gli stessi confini dell'Alleanza Atlantica. Per questo la necessità di avere delle forze armate ben addestrate diventa ancora più cogente ed irrinunciabile. Anche per questo motivo la difesa ritiene strategica ancor più di prima la Sardegna. E insomma, si potrebbero dire tante cose. Sicuramente, come apre la sua intervista, lo riprendo, no? Quando parla del è importante per il proprio contesto nazionale, per tutelare gli interessi di tutti, e ancora di interessi di tutti ne parla insomma dopo, appunto, facendo ovviamente, quando si parla di interessi di tutti spesso è accompagnato da una retorica nazionalista, no? Appiattendo quindi le differenze che vi sono all'interno della società e sostenendo che invece vi sono gli stessi interessi da tutte le parti. E poi ancora sicuramente, appunto, altro elemento è come ancora si cerca di giustificare il valore che c'hanno appunto le basi militari in Sardegna, il fatto di base, quindi giustificare come la Sardegna in realtà sia stata sacrificata dallo Stato italiano, sia stata appunto una colonia per le basi militari, per le basi militari, per il turismo, per la NATO. E difatti appunto chi vi si contrappone, chi lotta contro le basi militari, soprattutto in un contesto bellico come è quello degli ultimi mesi, di come è stato quello di quest'ultimo anno. E quindi appunto a maggio dell'anno scorso c'è stata una importante manifestazione in Sardegna, proprio alla luce appunto del conflitto che era, insomma, che si era riacceso da qualche mese. Alla luce di questo appunto c'è stata già una perquisizione, un'operazione repressiva che appunto cerca di intimorire e spezzare chi cerca di costruire appunto delle reti di solidarietà nel territorio, ma soprattutto una contrapposizione e una difesa del territorio, un'autodeterminazione del territorio e una lotta quindi contro le basi militari, appunto, che fondamentalmente tessono guerra e morte.